visto che sono database e quali sono i concetti fondamentali che lo accompagnano. In particolare abbiamo esaminato la definizione di database di DBMS e i modelli di dati gerarchico, regolare, relazionale e oggetti che sono possibili sui database. Poi abbiamo detto che il modello che noi adoperiamo e che viene adoperato per la maggior parte è comunque il modello relazionale. Una serie di concetti poi complementari riguardano quello che poi è il metodo di progettazione di database, quello che abbiamo visto si chiama entità associazioni, entità relazioni, in inglese entity relationship. Una serie di definizioni che ci portano poi al metodo di progettazione. Il database contiene dei dati, la cui descrizione si chiama schema, abbiamo visto. Poi vedremo che uno schema è definito attraverso dei diagrammi che si disegnano secondo certe regole. I dati che stanno dentro il database, i dati veri e propri, sono istanza del database, che ovviamente i dati sono suscettibili di variazioni nel tempo. Arrivano nuovi dati, si cancellano dati vecchi, si modificano i dati. Mentre lo schema sostanzialmente non è soggetto a variazioni, grosse variazioni nel tempo, perché una volta che io ho detto che voglio gestire un database sul magazzino aziendale, una volta che ho detto che il mio schema comprende i prodotti, i movimenti di magazzino, i fornitori di merci, non è che ogni giorno cambiano queste entità, quello che cambia sono i contenuti, quindi l'istanza o occorrenze, che quindi sono questi due concetti fondamentali. Ovviamente un database può anche essere sostanzialmente vuoto, nel senso che io ho detto che voglio gestire il magazzino, ci saranno i prodotti, ci saranno i fornitori, ma attualmente non ho messo niente dentro. Ma lo schema c'è. Quindi può esistere inizialmente lo schema anche vuoto. Il DBMS, vi ricordo che è il software di gestione del database, Database Management System. Abbiamo visto che l'architettura che un DBMS ha come riferimento è a tre livelli, quella fisica interna, quella concettuale o globale, e poi i sottoschemi esterni che i singoli utenti vedono come pezzi dello schema complessivo. Chi gestisce il magazzino non ha senso che veda i dati della gestione del personale, o viceversa. Questi si chiamano sottoschemi esterni o schemi utente, le cosiddette anche viste che gli utenti hanno. C'è qualcuno che invece vede tutto a livello concettuale, complessivo. Tipicamente, ricordate la figura, qual è? L'abbiamo detto, il database administrator, cioè la figura di chi progetta e comunque gestisce a livello complessivo l'intero schema del database. Fisicamente poi i dati saranno da qualche parte sul disco, ma questo non deve mai interessare l'utente che infatti gode, diciamo, dell'indipendenza fisica e logica dei dati, e cioè sia da dove i dati sono fisicamente memorizzati che dal particolare schema che lui vede esternamente e internamente, i dati a livello anche concettuale potrebbero essere modificati. Per esempio, immaginate, abbiamo detto i modelli quali sono: il modello il più antico gerarchico, modello reticolare, modello relazionale, modello ad oggetti. Il modello concettuale, dal punto di vista dell'utente esterno, potrebbe anche cambiare il modello logico dei dati. Lui continuerà a vedere le sue cose, non si accorgerà che il database administrator ha ristrutturato il database. Fisicamente i dati potrebbero stare in quel file, su quel disco, piuttosto che da un'altra parte. Ancora una volta l'utente, che poi è l'ultimo destinatario di tutto il database, non se ne accorgerà. Questa si chiama indipendenza fisica e logica dei dati ed è importantissimo. I database introducono questa novità, a differenza di quanto è stato per molti anni nell'informatica la cosiddetta gestione degli archivi. Fino all'introduzione dei database consolidata negli anni 80, Sostanzialmente la gestione dei dati nell'informatica avveniva attraverso gli archivi, che erano delle semplici raccolte di dati, ma diciamo autonome rispetto ad altre raccolte di dati. Facciamo un esempio concreto. Sempre parlando della gestione del magazzino, noi abbiamo detto che per gestire il magazzino noi immaginiamo di dover gestire informazioni quali i prodotti di magazzino, i movimenti che questi prodotti subiscono in entrata o in uscita, i fornitori che questi prodotti forniscono e, se vogliamo, i clienti che questi prodotti acquistano. In questo schema complessivo, sia la gestione di tipo tradizionale, come è stata per molti anni, prima dell'introduzione dei database, o come può essere a livello artigianale se uno si fa una gestione personale dei dati, ognuno di questi oggetti che ho citato prima, prodotti, movimenti, clienti, fornitori, sono oggetti a sé stanti, autonomi, indipendenti dagli altri. Per cui può capitare, tanto per dirla brutalmente, che io vada a registrare il movimento in uscita di un prodotto che non è mai stato inserito nell'archivio dei prodotti. Questo è chiaramente assurdo e non capita sia a livello logico, ma soprattutto non capita quando abbiamo un database e un database management system che si preoccupa di verificare, lo vedremo meglio più avanti, si preoccupa di verificare che questi dati siano vincolati fra di loro, in modo che non si possano gestire situazioni di incongruenza nei dati. Non posso movimentare un prodotto che non esiste, è logico, ma nella gestione degli archivi, ahi noi, questo succede, perché ogni archivio è un oggetto a sé stante. Non c'è nessuna possibilità di relazionare gli oggetti fra di loro. Ecco perché invece un modello come quello relazionale, che però deve il suo nome ad un'altra questione, sappiamo, al fatto che le tabelle si chiamano relazioni, ma resta il fatto che nel modello relazionale noi possiamo mettere in collegamento fra di loro gli oggetti, che in questo caso più che chiamarsi archivi, abbiamo anticipato, si chiamano tabelle. E questi vincoli di relazione, che poi vedremo meglio, si chiama integrità referenziale, servono proprio a costruire una base di dati consistente, coerente. Ok? Quindi questi sono i requisiti, altrimenti, diciamo, chi ha utilizzato gli archivi potrebbe dire, tutto sommato, cosa sono i database? Sono una maniera più carina di gestire gli archivi, sono una cosa completamente diversa. Lo vediamo meglio in avanti. Quindi i DBMS offrono la possibilità di gestire i dati in maniera svincolata dalla conoscenza dettagliata fisica o logica di come i dati sono organizzati, con degli strumenti che sono dei linguaggi di accesso ai dati. I dati vengono descritti, ricordate qual è quell'oggetto che descrive i dati nel database? Lo schema. Quindi lo schema di un database, come sono fatti i singoli oggetti. Ad esempio, se io dico che voglio gestire i prodotti del magazzino, io scelgo di gestire per i prodotti alcune informazioni, come possono essere il codice del prodotto, la descrizione del prodotto, la giacenza attuale, il prezzo di vendita. Queste informazioni costituiscono i cosiddetti attributi informativi che definiscono lo schema. C'è un linguaggio, detto linguaggio di definizione dei dati, che serve a descrivere lo schema di un database. Quindi quali oggetti voglio gestire, quali informazioni voglio gestire per questi oggetti. Poi c'è un secondo tipo di linguaggio chiamato linguaggio di data manipulation, che consiste sostanzialmente nell'aggiornare, inserire, modificare, cancellare i dati. E poi c'è un linguaggio che alcuni vedono incorporato in quello di manipolazione, altri come me lo vedono staccato, il linguaggio di interrogazione dei dati. Cioè alla fine io, quando ho riempito il mio database delle occorrenze, delle istanze, no? Che abbiamo detto essere i dati che si inseriscono dentro, ho necessità di ricercare i dati. Quali sono i movimenti che quel prodotto nel magazzino ha subito in quell'intervallo di tempo? Le domande, che poi sono il cuore della gestione aziendale, sono poste attraverso degli opportuni linguaggi di interrogazione. Nel caso del modello relazionale, tutti questi linguaggi confluiscono in un unico linguaggio chiamato SQL, che vedremo bene in seguito, significa Structured, se volete scriverla bene in inglese, Query Language, cioè linguaggio di interrogazione strutturato. Questa definizione è un po' fuorviante perché fa pensare che lo Structured Query Language si occupi solo di query, e invece si occupa anche di strutturare i dati e soprattutto di manipolare. Quindi è un linguaggio di data definition, di data manipulation e di data query. Fa tutte le operazioni, ma lo vedremo in dettaglio più avanti. Abbiamo già parlato delle figure che sono coinvolte nella gestione dei dati in un database: l'amministratore, il più importante, il database administrator, è responsabile sia della progettazione che della gestione, e quindi controlla gli accessi, concede le autorizzazioni agli utenti e assicura in generale l'affidabilità del sistema. Poi ci sono gli utenti progettisti e programmatori, diciamo gli utenti tecnici, qualora ci siano, che sono utenti esperti che sono capaci di scriversi anche eventualmente dei programmi per l'accesso ai dati e che possono per esempio strutturare applicazioni che poi vengono usate da utenti finali, quelli che stanno proprio al posto di lavoro, al terminale. La cassiera che sta al supermercato e che già lì davanti la schermata deve solo strisciare il codice, in realtà però quando striscia il codice avviene tutta una serie di operazioni: il codice viene riconosciuto, viene interrogata la base di dati che sta nel magazzino per vedere se quella corrisponde a un prodotto che c'è, se quel prodotto c'è viene scaricata la quantità di quel prodotto, insomma vengono fatte tutta una serie di applicazioni progettate da qualcuno che qualcun altro utilizza. Poi ci possono essere gli utenti casuali, sporadici, cioè l'utente che si siede una volta ogni tanto davanti al posto di lavoro e fa delle query tipicamente nei dati, utilizzando, come vi ho già detto, linguaggi come per esempio l'SQL. Questo è il controllo degli utenti. E poi siamo passati finalmente alla trattazione della metodologia di progetto, che vedremo in dettaglio fino alla conclusione. Riguarda la capacità di riconoscere una struttura di dati che si vuole studiare e rappresentarla attraverso tipicamente dei diagrammi grafici. Il modello Entity Relationship, dove questa volta la R di relationship significa veramente relazione fra oggetti, a differenza del termine relazionale, del modello relazionale, che invece significa modello di tabelle, perché in quel caso, lo ripeto fino alla nausea, nel modello relazionale la definizione di relazione è la definizione matematica di tabella. Nel metodo, forse sarebbe corretto chiamare metodo di progetto più che modello, ma le due cose si sono storicamente scontrate per parecchi anni. I due fautori dei due approcci se la sono date di santa ragione dal punto di vista metaforico, per cui Peter Chen, che ha ideato il modello Entity Relationship, diceva che il suo comprendeva anche il modello relazionale, Ted Kotb diceva che no, ma quello non è un modello concettuale, ma è un metodo di progettazione. Alla fine vedremo, per quello che ci interessa, che l'approccio Entity Relationship è in effetti più generale e copre qualunque modello concettuale di database, e noi lo usiamo come metodo per progettare, per descrivere lo schema di un database. Il modello Entity Relationship è fatto di una serie di oggetti o costrutti che possono essere rappresentati graficamente, che lo saranno graficamente. E questi costrutti sono pochi e fondamentali. Una volta compresi dettagliatamente, si può fare una progettazione corretta di un database descrivendola graficamente attraverso un diagramma che ne semplifica la rappresentazione. Quali sono questi oggetti o costrutti principali? Abbiamo già visto l'oggetto fondamentale è l'entità. L'entità è, proseguendo l'esempio che abbiamo fatto in precedenza, uno degli oggetti che avevamo deciso di studiare. Nel caso del database del magazzino, un'entità è prodotto, un'entità è movimento di magazzino, un'entità è fornitore, un'entità è cliente. Sono oggetti fondamentali, ben definiti e ben individuabili, che ha ovviamente una caratteristica comune che lo distingue dagli altri. Non si può certamente fare confusione fra un prodotto e un fornitore. Sono ben individuati e distinti fra di loro. Il problema vero non è essere d'accordo sul fatto che prodotto o fornitore siano un'entità separata. Di solito la difficoltà nello studio del sistema reale è individuare le entità che servono. Perché finché si tratta di una situazione semplice, può essere ovvio che nella gestione di un magazzino siano coinvolti prodotti, fornitori e clienti. In una realtà più complessa non sempre è facile individuare tutte le entità che occorrono, distinguendole bene l'uno dall'altro. Ovviamente nella nostra discussione noi non possiamo dare un metodo che insegni a individuare le entità. Diamo per scontato che quando si studia una realtà si sia stati capaci di individuare le entità coinvolte, appunto. Queste entità godono eventualmente di proprietà informative chiamate attributi. E sono eventualmente connesse, collegate fra di loro logicamente da associazioni, quelle che in inglese si chiamano relationships. Le associazioni rappresentano i legami logici fra le entità. Per esempio, il fatto che un fornitore fornisca un prodotto o più prodotti definisce un legame logico fra l'entità fornitore e l'entità prodotto. Questo legame è proprio il legame di può fornire. O, se volete, all'incontrario, il legame logico fra prodotto e fornitore è dato dalla relazione è fornito da. Prodotto è fornito da, oppure un fornitore può fornire un prodotto. Questi sono i legami logici detti associazioni, in inglese relationships. E come vedremo, mentre le entità nel diagramma grafico sono rappresentate da rettangoli con dentro il nome dell'entità, quindi per esempio in questo caso l'entità prodotto e l'entità fornitore, racchiuse da rettangoli, questa è la definizione grafica. Lo vedremo più dettagliatamente in seguito. Una associazione normalmente la indicheremo con una linea che lega le due entità avente al centro un piccolo rombo. All'associazione tipicamente viene dato un nome che la distingue. Questo nome si può scrivere dentro il rombo o fuori, forse meglio. E quindi, per esempio, potremmo dire che questa è la associazione fornisce, per cui abbiamo che un fornitore fornisce un prodotto. Ovviamente, se non leggiamo l'incontrario, il verbo diventa passivo, un prodotto è fornito da. Ma la relazione è una, comunque una sola, gli si dà un nome. Basta. Poi vedremo che per le associazioni non basta dire che esistono, ma bisogna anche dire di che grado sono, e lo vedremo in seguito. Gli attributi sono le caratteristiche informative, le proprietà che descrivono le entità o anche eventualmente le associazioni. Per cui se io dico che il prodotto ha un codice, è una descrizione, Tipicamente lo faremo in questo modo, oppure il fornitore ha una partita IVA e una ragione sociale, allora normalmente gli attributi si collegano con delle piccole lineette e un pallino alla relativa entità, mettendo poi sotto il nome dell'attributo. Quindi graficamente si fa in questo modo. L'unico problema è legato al fatto della quantità eccessiva di attributi che può avere un'entità. Perché voi capite bene che se un'entità possiede 15-20 attributi, questo rischia di diventare un albero di Natale con troppe palline appese. Un'altra maniera, per esempio, di descrivere gli attributi più sintetica viene fatta in questo modo: si tira una sola linea dall'entità e in verticale e in orizzontale si mettono i vari attributi. In questo modo si riesce a descrivere più attributi senza occupare troppo spazio, per esempio prezzo, eccetera, eccetera. Ok? Questa può essere un'alternativa più comoda. Oppure in alternativa non si mettono proprio gli attributi e si descrivono separatamente come un elenco proprio testuale, cioè uno mette il nome dell'entità e sotto li elenca. Però diciamo che questo può essere sufficiente. A parte vanno descritte le caratteristiche dettagliate degli attributi, perché qui noi stiamo solamente dicendo che l'entità prodotto possiede, a nostro giudizio, gli attributi, codice, descrizione e prezzo. Ma il codice cos'è? 6 caratteri alfanumerici, la descrizione cos'è? Massimo 30 caratteri? Allora le caratteristiche dettagliate degli attributi normalmente vengono descritte a parte, perché altrimenti sarebbe impossibile. Il diagramma grafico deve esprimere sinteticamente e immediatamente con un colpo d'occhio la struttura logica dello schema di database, senza entrare in inutili dettagli che vengono descritti a parte. Cosa abbiamo detto prima? Che gli attributi possono anche essere di una relazione. Per esempio, può darsi che nella relazione prodotto-fornitore che stiamo evidenziando ci sia un'informazione, per esempio il lotto minimo che può essere fornito. Questo attributo è un attributo dell'associazione e non del prodotto o del fornitore, nel senso che io sto dicendo che quel fornitore, quando fornisce quel prodotto, lo fornisce in questo lotto minimo, cioè tu non mi puoi chiedere meno di uno scatolo di lattine di Coca-Cola, non mi puoi chiedere una lattina di Coca-Cola, questo nel caso delle lattine di Coca-Cola. Nel caso di un altro prodotto il fornitore stabilisce un altro lotto minimo, quindi l'attributo lotto minimo, riflettiamoci bene, non è legato solamente al prodotto, perché un fornitore diverso per lo stesso prodotto potrebbe avere o non avere affatto un lotto minimo. Quindi non posso dire la Coca-Cola si compra sempre almeno un cartone da 12, perché l'altro fornitore può dire no, io ti do anche una lattina. Quindi non dipende solo dal prodotto. Non dipende solo dal fornitore, perché il fornitore X dice che per fornire la Coca-Cola te ne devo dare minimo 12, ma per un altro prodotto io te ne posso dare minimo 1, minimo 24. Quindi è la combinazione prodotto-fornitore che definisce questo attributo in sostanza, e quando i due si legano, quindi è un attributo dell'associazione. Questo per dirvi che possono esistere anche attributi per le associazioni, non solo per le entità. Questo è un concetto importante, vedete, attributi descrivono le proprietà elementari dell'entità o delle associazioni, il senso è questo qui. Vi faccio un altro esempio: entità matrimonio, soggetti coinvolti, persone in relazione fra di loro. La relazione matrimonio, associazione matrimonio, a parte che le singole persone posseggono i loro attributi, che possono essere codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, residenza, eccetera, però la relazione matrimonio il rombo centrale, tanto per capirci, possiede a mio giudizio un attributo che è data del matrimonio, che come tale esiste solo perché due persone si sono sposate. Una persona singolarmente non possiede questo attributo finché non si sposa, cioè finché non si mette in collegamento con un'altra persona. Quindi è un attributo della relazione, non delle singole entità. E si potrebbero fare tanti altri esempi. Poi vedremo che cosa comporta la presenza di attributi in un'entità. Però intanto abbiamo dato una serie di termini che vi spero siano chiari o costrutti. Entità, oggetto fondamentale del discorso nel metodo entitivo della CC. Attributi, cioè caratteristiche informative delle entità, o delle associazioni, che sono i legami logici tra entità. Questi sono i tre concetti fondamentali che dobbiamo avere chiaro in mente e che abbiamo visto graficamente come si traducono. Occorre definire un po' di altri dettagli, ma questo è il cuore fondamentale del discorso. Andando quindi avanti, notiamo alcune caratteristiche, in particolare degli attributi. Innanzitutto, ogni attributo assume un valore in un determinato dominio. Che cosa significa? Se io ho detto che l'entità prodotto, fra le altre informazioni, possiede l'attributo prezzo, e se dico che il prezzo è di tipo monetario, un valore monetario, ho detto che tutti i prodotti, qualunque siano, dell'entità prodotto, avranno sempre l'attributo prezzo di tipo monetario. Cioè non può esistere l'attributo prezzo che sia, per esempio, una data, ossia una stringa di caratteri. Tutti gli attributi, ciascun attributo, ha i suoi valori compresi in un dominio ben definito. E tutti i prezzi saranno di tipo numerico, tutte le descrizioni saranno di tipo carattere. Questo significa che ogni attributo assume un valore in un determinato dominio di valori o tipo di dato, come si dice anche. Per esempio in Access, quando voi definite un campo, che è il termine in Access di attributo, quando voi definite un campo in Access, scegliete in un menu a cascata qual è il tipo. Una volta che gli avete detto che è intero piuttosto che memo piuttosto che data, quello è per tutte le occorrenze, cioè per tutti, in questo caso i prodotti, il prezzo è sempre numerico, o per tutti i fornitori la partita IVA sono sempre 11 cifre. Non ci può essere una partita IVA che contiene 16 caratteri. Una volta che ho detto che per l'entità fornitore l'attributo partita IVA è un numero di 11 cifre, tutti i fornitori avranno sempre la partita IVA come numero di 11 cifre. Cioè l'attributo partita IVA assume valori che rientrano in un determinato dominio predefinito. Non posso mescolare. Quello che si può fare anche, eventualmente, è raggruppare attributi elementari, cioè singoli attributi, in un attributo composto. Immaginate per esempio nel caso del fornitore che abbiamo via, indirizzo, numero civico, cap, città. Queste informazioni possono essere raggruppate complessivamente a formare un attributo composto che potremmo chiamare genericamente residenza, laddove singolarmente gli attributi elementari sono via, indirizzo, cap, numero civico e città. Quindi eventualmente gli attributi possono essere raggruppati per formare attributi composti. Allora, un po' di terminologia e un po' di raffronti col modello relazionale. Entità. Se lavorate con un programma di database management relazionale, come può essere il programmino Access, che è quello di riferimento per noi, che penso abbiate utilizzato, spero qualche volta, che dovreste aver fatto l'esame di sistemi in precedenza. Allora, il termine entità nella terminologia di Access equivale a tabella. Quindi sappiatelo che quando voi progettate uno schema secondo il metodo Entity Relationship, le entità diventeranno tabelle. E così ve le farà vedere anche Access quando usate la sua capacità di descrivere il diagramma entità-relazione. Le associazioni
Access le rappresenta con delle linee
senza il rombo centrale, semplicemente delle linee che legano i rettangoli che corrispondono alle entità o tabelle. Gli attributi vengono descritti a cascata sotto il nome dell'entità, come ho fatto qui nell'esempio del prodotto. Terminologicamente, quella che qui abbiamo chiamato associazione, Access la chiama relazione. Quindi entità equivale a tabella, associazione equivale a relazione. Occorrenza o istanza di un'entità equivale a record nel termine di Access. Quindi i vari prodotti contenuti nell'entità prodotto diventano in Access i vari record o righe della tabella prodotto. Ok? Rimangono solo gli attributi che diventano i campi o le colonne delle tabelle. Così almeno avete un quadro concettuale di corrispondenza tra la implementazione pratica in Access e il modello di progettazione teorico che stiamo seguendo. Ovviamente questo modello prescinde sia dal particolare modello concettuale di database relazionale che dal programma che uno può usare per implementare. Qui discutiamo in generale, come vedete, su diagrammi grafici che non hanno niente a che vedere poi con l'implementazione concreta e quindi sono molto più utili. Abbiamo detto che le associazioni hanno anche un grado o cardinalità e questo è molto importante. Le relazioni o associazioni più semplici sono quelle del tipo 1 a 1. In questo caso si descrive molto semplicemente questa relazione mettendo un 1 da una parte e un 1 dall'altro lato sotto la corrispondente entità. Quindi nell'eventualità non è vero, nel vostro esempio, che un fornitore fornisca un solo prodotto e quel prodotto è fornito da un solo fornitore, questa sarebbe una relazione 1 a 1. Nella realtà ovviamente questo è troppo riduttivo, non succede. Ma guardiamo, se vi ricordate l'altro esempio che vi ho fatto, matrimonio. Una persona, perlomeno dalle nostre parti, una persona è in relazione matrimonio con un'altra persona, è una sola, e anche viceversa, quella persona è in relazione con quella lì. Quindi è un rapporto 1 a 1. In questo caso si dice che appunto è una relazione o associazione 1 a 1. Ad ogni istanza di un'entità, adesso per dirla ufficialmente, corrisponde una sola istanza dell'entità associata e viceversa. Vogliamo dirlo in termini di Access? Ad ogni riga o record di una tabella corrisponde una e una sola riga o record dell'altra tabella. Così è più chiaro. Come sapete, poi avrete comunque disponibile la registrazione della lezione, quindi potete poi con calma sistemare gli appunti. Relazione 1 a molti. Beh, questo significa semplicemente che da qualche parte c'è una M o N, cioè si mette una lettera tipo M o N che sta a indicare più di uno. Questo è un esempio di possibile relazione 1 a molti, dove un fornitore, stiamo ipotizzando che fornisca più prodotti, ma ciascun prodotto può essere fornito da un solo fornitore. Se fosse così, va bene. O una relazione di matrimonio poligamo, sempre a svantaggio della donna, ovviamente, in cui un uomo può avere più mogli, ma se una donna è moglie di un solo uomo. No? Ci sono certe situazioni nel mondo dove questo è perfettamente legale. E va. Non c'è la poligamia invece molti a molti, come vedremo fra poco. Nel caso della relazione uno a molti dal punto di vista ufficiale, ad ogni istanza dell'entità A, cioè della prima entità, possono corrispondere diverse istanze della seconda
entità, e viceversa, ad ogni istanza della seconda entità però corrisponde una sola dell'altra, perché in un verso molti, nell'altro verso uno.
Quindi, per dirlo in termini di access, ad ogni istanza della prima tabella possono corrispondere, ad ogni riga o record della prima tabella possono corrispondere più righe o record della seconda, ma a ciascuna riga della seconda tabella corrisponde una sola riga della prima, perché il rapporto è 1 a molti.
Quando diciamo 1 a 1 intendiamo dire ovviamente una relazione di questo tipo fra due istanze. Quando io dico 1 a molti intendo dire una relazione in cui da una parte c'è una sola istanza, dall'altra parte se ne ritrovano collegate più. Ovviamente se percorrete all'inverso, partendo dal lato molti, vi ritrovate sempre un uno più. Per questo si dice 1 a 1, 1 a molti, ma il caso più complesso è invece il caso delle relazioni molti a molti. Quando si progetta una base di dati, può capitare che fra due entità vi sia in entrambi i sensi una corrispondenza uno a molti,
e cioè
sia partendo dalla prima entità che partendo dalla seconda entità, qualsiasi entità può essere collegata a più entità di provenienza obiettivo. In questo caso si parla genericamente di un M ad N, molti a molti.
Beh, per riprendere il nostro esempio, secondo me il database di magazzino, dove in particolare abbiamo ipotizzato l'entità prodotto in relazione all'entità fornitore, nel caso più generale possiamo dire che un prodotto può essere fornito da più fornitori, più, mettiamo una letterina N per esempio, ma preso un fornitore può fornire più prodotti, e quindi anche da questo lato mettiamo una letterina. È una relazione M ad N, cioè molti a molti. Quindi attenzione a questa situazione.
Quindi una riga o record della prima tabella, per dire in termini di access, può essere relazionata ad una o più righe o record della seconda tabella, e viceversa.
Alcuni limiti rispetto al modello relazionale. Mentre il metodo Entity Relationship consente la descrizione concettuale di relazioni di varia natura, e addirittura, vedremo che non è possibile, l'attribuzione di attributi alle relazioni, allora questi non sono traducibili in un modello relazionale. Da questo punto di vista il modello relazionale è più ridotto, perché è più semplice. Quindi ricordatevi questo, segnatevelo, perché poi dopo, quando andremo a progettare concretamente, questo sarà uno dei tipici errori che commetterete in sede di esame. Allora, studente avvisato, ben salvato. Primo, se vi capita, e non è sbagliato, di realizzare un diagramma di progetto di uno schema di database dove avete individuato che un'associazione possiede uno o più attributi, ricordatevi che bisognerà eseguire delle operazioni di semplificazione del modello, perché così com'è non potete tradurlo nel modello relazionale. Quindi, la prima situazione da gestire, quando poi andremo, perché noi andremo a tradurre nel modello relazionale tutto questo, non rimarrà sulla carta. Ricordatevi, è la presenza, campanello d'allarme, la presenza di eventuali attributi per un'associazione. Questi andranno eliminati in qualche modo. Secondo campanello d'allarme, il modello relazionale non è capace di rappresentare le relazioni molti a molti. Quindi, per favore, prendete subito nota di queste limitazioni, che sono limitazioni del modello relazionale, non del metodo entity relationship di progettazione di uno schema di database. Ripeto, i due limiti sono: presenza di uno o più attributi per una relazione, andranno eliminati; presenza di relazioni molti a molti, andranno trasformate. Vedremo come si fa, ovviamente, ma dovremo prima parlare in dettaglio del modello relazionale, quando ci arriveremo. Adesso vi anticipo solo questi flash. Un'altra considerazione riguarda la cardinalità degli attributi. Noi finora abbiamo parlato della cardinalità delle associazioni, uno a uno, uno a molti, molti a molti. Gli attributi possono essere opzionali, cioè io inserisco un'istanza o occorrenza di un'entità, per dirla in parole povere, immaginate nell'entità prodotto io inserisco un nuovo prodotto, ma noi abbiamo detto che l'entità prodotto possiede tra gli altri gli attributi codice, descrizione, prezzo. Immaginate che voi state inserendo un nuovo prodotto di cui non ancora conoscete il prezzo, però l'attributo lo volete inserire, scusate, il prodotto lo volete inserire perché avete le informazioni fondamentali, vi manca il prezzo che dovrete mettere in primo. Questo significa che voi dovete aver definito a monte, quando definite lo schema dettagliato, che l'attributo prezzo è di tipo opzionale, perché se voi gli dite che è opzionale, il DBMS vi rifiuterà l'inserimento del prodotto, perché pretenderà un valore per l'attributo prezzo. Dice: aspetta, calma, non posso inserire il nuovo prodotto perché non ho mai dato un valore per il prezzo. Però voi, se gli dite a monte a livello di schema, usando l'opportuno linguaggio di definizione dei dati, come vedremo, che quell'attributo è opzionale, allora l'utente potrà inserire il nuovo prodotto non definendo in quel momento il valore per il prezzo, che potrà essere definito in seguito. Questa è un'altra grossa differenza, per esempio, con il vecchio approccio ad archivi. Gli archivi non hanno il concetto di attributo opzionale, cioè un attributo che può assumere il valore nullo. In realtà non è che assume un valore nullo, non assume valore, ma tecnicamente si dice che ha un valore nullo. E nel modello relazionale infatti si chiama proprio null, il valore nullo. Quindi se un attributo può essere opzionale, è bene dirglielo, se no non potremo inserire istanze non dovendo fornire necessariamente il valore. Oppure, al contrario, l'attributo deve essere obbligatorio. Questo è il contrario di prima, cioè l'attributo si dice che è non nullo, cioè deve avere un valore. Se io definisco il prezzo come attributo obbligatorio, quando inserirò un prodotto gli dovrò dire qual è il prezzo. Per esempio, quali possono essere attributi obbligatori nel caso dell'entità prodotto? Sicuramente il codice della descrizione, perché se non ho battezzato il prodotto con un codice e una descrizione, non so di che cosa sto parlando, mentre potrei non aver deciso il prezzo, ma codice e descrizione sicuramente saranno attributi obbligatori. Spero che siate convinti di questo. Una cosa tragica per il modello relazionale è questa terza possibilità: l'attributo può essere multivalore, e cioè è possibile nel progetto entity relationship, ma non, ve lo dico subito, nel modello relazionale, questa è un'altra cosa che il modello relazionale non sa fare, è possibile definire per un attributo, cioè per una colonna della tabella finale, ma non si può fare nel modello relazionale, un attributo che ha più valori. Immaginiamo la tabella studenti, l'entità studente, che ha fra le varie informazioni, fra i vari attributi, un attributo voti esami, dove se lo studente ha fatto 15 esami ci saranno 15 numeri che possono andare da 18 a 30. Ok? Bene, questo si chiama attributo multivalore, non posso però tradurlo in uno schema relazionale. Nel modello relazionale non è capace di realizzare attributi multivalore, il che significa che se un attributo è multivalore, bisognerà nel modello relazionale creare tanti attributi quanti sono i suoi valori. Ripeto, se un attributo nello schema di progetto Entity Relationship dovesse essere individuato come attributo multivalore, il che è corretto dal punto di vista del progetto, nella implementazione del modello relazionale questo deve necessariamente tradursi nella definizione di tanti attributi elementari quanti sono i valori previsti. Se quindi io definisco l'attributo voti esami per l'entità studente, quando l'entità studente diventerà la tabella studente, l'attributo voti esami diventerà gli attributi, cioè le colonne voto esame informatica, voto esame, cioè diventerà una colonna o attributo o campo per ogni possibile voto, perché pur dentro, quando andremo a realizzare la tabella, all'incrocio fra una colonna e una riga ci può essere in una cella a modo di foglio elettronico un valore elementare, non posso avere tanti valori, è come il foglio elettronico. Una volta che avete deciso in un foglio elettronico di una cella di mettere un numero potete mettere, non 5 numeri contemporaneamente. Se dovete metterci 5 numeri li metterete in 5 celle diverse. È esattamente lo stesso discorso, perché è dovuto alla limitazione della scelta del modello bidimensionale tabella per implementare i dati, quindi agli stessi limiti intuitivi che voi potete capire per un foglio elettronico, il modello è quello lì, quindi non c'è niente da fare. Spesso, anticipo, poi lo riprenderemo dopo, spesso questa situazione però la si preferisce ortogonalizzare, cioè se io ho un attributo multivalore che prevede 15 possibili valori, posso tradurlo in 15 attributi diversi. Però c'è un problema: se l'attributo prevedesse poi un sedicesimo valore, per aggiungere un nuovo esame che lo studente non aveva ancora fatto, aggiungo una colonna? La cosa comincia a diventare antipatica. Molto meglio invece prevedere che questi attributi, invece di essere realizzati verticalmente in colonne, vengano realizzati orizzontalmente in righe. E i meccanismi poi sono meccanismi pratici che vedremo. Comunque bisogna operare una trasformazione degli attributi multivalore o in più attributi colonna o in più occorrenze righe. Non si può fare diversamente. Questo è uno degli altri limiti del modello relazionale, quindi delle critiche che si facevano e si fanno al modello relazionale, che il nuovo modello in fase di studio, ve l'ho anticipato all'inizio, il modello ad oggetti, tenta di superare. Però ora la situazione attuale è ancora consolidata sul modello relazionale, quindi è bene che impariamo a usare il modello relazionale. Altri costrutti coinvolti nella progettazione di relationship sono per esempio gli identificatori delle entità. Questo è un concetto fondamentale, anche se può sembrare così buttato lì. Cos'è un identificatore di entità? Un'entità, per esempio prodotto, per un'entità deve essere definito un insieme di attributi che ne identifichino univocamente le occorrenze. Si chiama identificatore di un'entità l'insieme di attributi che identificano univocamente le occorrenze di quell'entità. Vogliamo dirlo in termini di access, che è più pratico? Per una tabella prodotto io devo individuare una serie di colonne, al limite una sola, che identifichi univocamente le righe. Quindi non ci possono essere due prodotti che hanno lo stesso identificatore, una volta scelto l'identificatore. La scelta naturale, in questo esempio, per l'identificatore dell'entità prodotto è il suo codice. Oppure per l'entità fondatore può essere una partita IVA. Sono attributi che sicuramente sono univoci, cioè non potranno mai avere lo stesso valore per occorrenze diverse. Nel caso, per esempio, di un'entità studente, come ben sapete, qual è l'identificatore? La matricola. viene usata la matricola. Sicuramente sarebbe sbagliato usare il cognome e il nome, perché potrei avere degli studenti che hanno lo stesso cognome e nome, pur essendo studenti diversi. Quindi si definisce identificatore di identità uno o più attributi che definiscono univocamente, cioè identificano univocamente le occorrenze dell'entità. Possiamo, con un termine più chiaro, definire questo anche la chiave primaria. Cioè un'entità deve possedere una chiave primaria, cioè un identificatore di univocità. Nella terminologia di Access questa si chiama chiave primaria e viene in Access identificata proprio dalla presenza di una piccola chiave, di un simbolo proprio di una piccola chiave accanto all'attributo o agli attributi che fanno parte della chiave primaria. Quindi se in Access io definissi la tabella prodotto e all'interno della tabella prodotto mi dicessi che l'attributo campo codice è chiave primaria, io basterebbe selezionare il campo codice, fare un piccolo clic sull'icona della chiave gialla che sta in alto e definire quella come chiave primaria. Da quel momento in avanti, quando viene inserito un prodotto, non potrà mai essere inserito un altro prodotto che ha lo stesso codice di uno già esistente. Come non potrò mai inserire due fornitori che abbiano la stessa partita IVA, perché in effetti è così. Adesso la scelta di quale o quali attributi definiscano la chiave primaria è ovviamente un compito del progettista. Allora, se pensate al fornitore, la scelta sembra naturale perché il fornitore è già dotato di un'informazione, la partita IVA, che è univoca. Ma pensando per esempio a quello che è, nel caso della tabella studente, abbiamo detto che la tabella studente, la chiave primaria può essere la matricola, ma in realtà la matricola non è un'informazione dello studente. Gli viene attribuita quando si iscrive, appunto quando si immatricola. Quindi spesso la scelta viene fatta nella maniera più semplice. Se non c'è un'informazione che identifichi univocamente gli elementi di un'entità, la si aggiunge. È il caso, ripeto, della matricola. Ogni studente quando si immatricola riceve un numero più uno, perché non c'è motivo per fare cose più complesse. Potreste obiettarmi, ma c'è il codice fiscale. Si potrebbe scegliere il codice fiscale per identificare gli studenti. Sì, se non fosse per il fatto che il codice fiscale spesso è sbagliato, spesso non lo si conosce e quindi bloccherebbe l'inserimento. Perché una cosa fondamentale, non sta scritta qui, ma penso che siate d'accordo con me, è che il requisito degli attributi che fanno parte dell'identificatore o chiave primaria è che siano obbligatori. Io non posso inserire un'occorrenza in un'entità senza avere il valore della chiave primaria. Cioè non posso inserire un prodotto se non ne conosco almeno il codice. Non posso inserire un fornitore se non ne conosco almeno la partita IVA. Non posso aggiungere un nuovo studente se non ho definito la sua matricola. Quindi gli attributi che costituiscono la chiave primaria o identificatore univoco dell'entità sono ovviamente attributi di cardinalità obbligatori. Ricordate la discussione? Non possono essere opzionali. Vediamo invece per il modello relazionale come definiremo il tutto. Eventualmente il modello relazionale si chiama così perché è basato su un insieme di oggetti chiamati relazioni. Ma attenzione, le relazioni sono tabelle, perché il termine matematico per una tabella è relazione, inteso come insieme di righe o n-tuple, dette in inglese tuple, perché gli inglesi la ordinalità la indicano con th, per cui una terra, third, fourth, no? Allora, da questa abitudine anglosassone della ordinalità col TH si parla, noi diciamo n-tuple, loro dicono tuples. Quindi le righe o record o tuple o n-tuple sono gli oggetti che si ripetono all'interno di una relazione matematica. Noi, per non confonderci, diciamo adesso a che cosa corrispondono e non useremo più il termine relazione in questo senso. Allora, una relazione è una tabella, e quindi corrisponde nel metodo Entity Relationship a un'entità. Quindi entità o tabelle useremo come termine, mai più relazione. Il termine relazione invece lo useremo come sinonimo di relationship, cioè di associazione. D'ora in avanti, specialmente in Access, quando utilizzeremo il termine relazione, intenderemo relationship o associazione. Quindi alle tabelle riserveremo il nome tabella o entità nel caso del modello Entity Relationship. D'ora in avanti non ci sarà mai più ambiguità. Non dovete preoccuparvi se relazione significa tabella piuttosto che associazione. D'ora in avanti il termine relazione significherà relationship, cioè associazione. Il termine entità verrà usato o in Access il termine tabella per indicare gli oggetti che contengono i dati.
E per le tabelle usiamo il termine attributo, colonna o campo per indicare la struttura informativa di una tabella e useremo il termine record o riga per indicare il contenuto della tabella.
Questi sono i termini che d'ora in avanti. Le righe, ripeto, sono dette anche N, nucleo, tuple nella terminologia relazionale. Allora, vediamo un po' di elementi, di definizioni del modello relazionale. Il modello relazionale comunque nasce ad opera di un ricercatore matematico dell'IBM verso la fine degli anni 60, anni 70, Ted Code, che basò la definizione del modello relazionale esclusivamente su concetti matematici, svincolati completamente dalla rappresentazione fisica dei dati, come invece era stato fino a quel momento con i modelli gerarchico e reticolare. Code rovesciò l'approccio dicendo: io non voglio sapere dove stanno i dati, ragioniamo in termini concettuali, partendo dalle definizioni matematiche semplici che noi abbiamo sempre utilizzato. Riprendiamo quindi le definizioni matematiche per chiarire meglio. Innanzitutto esiste il concetto di dominio. Il dominio è semplicemente l'insieme dei valori che può assumere un attributo. Quando dico che l'attributo prezzo è di tipo monetario, sto definendo nel suo dominio. È di dominio monetario. Il dominio è l'insieme dei possibili valori che un attributo può assumere. O se volete, in termini di Access, il tipo di dato che al campo può essere assegnato, che sapete bene voi dovete scegliere da un elenco a discesa, non potete inventarvelo voi. Voi sapete che in Access esistono i dati intero, oppure diciamo reale, oppure memo, testo, data, contatore, eccetera, se vi ricordate, anche valuta. Dovete scegliere uno di quei dati. Una volta però scelto il dominio per un attributo, tutte le occorrenze di quella entità avranno per quell'attributo un valore compreso in quel dominio. Il prezzo è numerico, tutti i prezzi saranno numerici. Chiarito questo. Nel dominio, eventualmente, se l'attributo è di tipo opzionale, deve essere presente il valore nullo, se l'attributo è opzionale. Cos'è uno schema di relazione R, o semplicemente schema? Perché il termine relazione abbiamo detto che è bene non usarlo. Allora, lo schema è un elenco di attributi, per esempio H1, H2, H n, aventi i rispettivi domini, H1, H n. In questo caso, siccome stiamo ancora parlando in termini matematici, questa è una delle ultime volte in cui usiamo il termine relazione nel senso di tabella, perché questa è proprio la definizione matematica. Una relazione in matematica è un insieme di insiemi che hanno il significato di attributi, e ciascun attributo corrisponde a un suo dominio, e a seconda di quanti attributi ci sono, la relazione ha un suo grado. Per cui se io ho n attributi, la mia relazione o tabella si dice che è di grado n. Questo dal punto di vista matematico. I singoli elementi della relazione R saranno tuple di grado n. Allora, una relazione effettiva che ha un certo schema di partenza, cioè ha una certa struttura, è un, e qui dobbiamo dirla matematicamente, poi vediamo concretamente che significa, una relazione o tabella, stiamo parlando in questi termini, è il sottoinsieme del prodotto cartesiano dei domini degli attributi corrispondenti. Cioè, in parole povere, una relazione è un insieme di n-tuple o tuple dove ciascun termine ha un valore preso dal corrispondente dominio dei valori. In parole povere, se il mio schema di relazione, nel caso dell'esempio prodotto, è questo qui, cioè il mio schema di relazione dice che esiste una sequenza di attributi, codice di iscrizione prezzo, che possono essere A1, A2, A3, e in questo caso se mi fermassi qui, io avrei uno schema di relazione di grado 3. Ciascuno di questi attributi A1, A2, A3, codice di iscrizione prezzo, ha un suo corrispondente dominio di possibili valori. Il codice possono essere stringhe alfanumeriche lunghe 6 caratteri, la descrizione è un insieme di caratteri più lungo, il prezzo valori monetari, quindi di 1, di 2, di 3. Una relazione effettiva, cioè la tabella prodotto, è la realizzazione pratica di uno schema di relazione. È il sottoinsieme del prodotto cartesiano dei possibili valori. Che cosa significa? Se io ho un insieme di possibili codici di descrizione e di prezzo, non è detto che esistono tutti i possibili prodotti che sono dati dalla combinazione di codice, descrizione e prezzo. Per cui, se per esempio immaginate che abbiamo un codice descrizione prezzo, vediamo in termini tabellari, no? Abbiamo il codice C1, descrizione vabbè, dato, prezzo 10, poi abbiamo il codice C25, burlone, prezzo 5, eccetera. Allora, come potete osservare, i domini di valori, no? Di uno, che valori possiede? C1 e C25. Il dominio 2 possiede i valori dato bullone. Il dominio 3 possiede i valori 10 e 5. Il prodotto cartesiano di 1 per di 2 per di 3 in realtà darebbe un insieme complessivo fatto non di 2 tuple, qui ci sono 2 tuple solamente, ma darebbe 2 per 2 per 2, 8 tuple. Perché il prodotto cartesiano prevede tutte le combinazioni, cioè la R grande avrebbe C1 dato 10, C1 bullone 10, capite? C1 dato 5, C1 bullone 5, ma non esistono quegli altri. Il prodotto cartesiano le prevede tutte ed è R grande. L'R piccolo, cioè la tabella effettiva, è un sottoinsieme del prodotto cartesiano, per cui invece di averne 8 di righe ne abbiamo in questo esempio solamente 2, perché sono solo quei 2 prodotti. Ok? Questa è la corrispondenza pratica, però la definizione matematica è questa e funziona, è così. Quindi un dominio legato a un attributo, uno schema di relazione definisce gli attributi, i possibili domini di valori, definisce anche il grado della relazione, quanti sono gli insieme dominio, una relazione effettiva o tabella, se vorrei chiamarla così, che appartiene a un certo schema, è un sottoinsieme del prodotto cartesiano di tutte le possibili tuple e definisce la tabella vera, quella con le istanze vere. Non è mica detto che debbano esistere tutte. Quindi questa qui è piccolo effettivamente la tabella prodotto, però c'è una definizione a monte. Con queste basi si possono fare tutta una serie di operazioni matematiche, come vedremo fra un po'. Parliamo prima di vincoli. Vincoli relazionali. I vincoli sono di varia natura e costituiscono uno dei punti di forza di un database rispetto a una semplice gestione di archivi, perché i vincoli realizzano quella che possiamo chiamare integrità dei dati. Mediante l'imposizione di vincoli si ha la garanzia che i dati non siano scorretti, né siano ridondanti o incoerenti. Il primo vincolo è il vincolo sul dominio, cioè sostanzialmente quando io ti ho detto che quell'attributo è di tipo monetario deve essere con i valori compresi nel dominio. Questo è il vincolo di dominio. O, se volete, c'è un altro termine che potreste incontrare, il vincolo semantico, l'integrità semantica. Insomma, un attributo non può avere un valore che esce fuori dal suo dominio. Non necessariamente fuori come tipo. Immaginate che abbiamo imposto per una entità impiegato un attributo che è stipendio e abbiamo imposto come vincolo di dominio sull'attributo stipendio il fatto che debba essere maggiore di 0. Non potremo inserire un impiegato con stipendio uguale a 0 o addirittura negativo perché è stato imposto un vincolo di dominio o di integrità semantica e quindi sarà il DBMS poi nella pratica a impedire che l'utente possa fare sciocchezze. Quindi capite quanto sia importante imporre vincoli di dominio per evitare che i dati si sporchino. Invece è un grosso problema dell'eredità della gestione degli archivi, dove non c'era un concetto del genere. Quindi i dati arrivavano sporchi e poi bisognava ripulirli dopo. Vincoli di chiave. Una superchiave è un insieme di attributi che identifica univocamente le occorrenze di un'entità. Un insieme di attributi che però può essere anche eccessivo, il termine superchiave dice questo, rispetto a quelli che servono davvero. Ritornando al nostro esempio, se il prodotto è identificato dal suo codice, io potrei in teoria dire che esiste la superchiave codice descrizione. Ma se già il codice basta per differenziare i prodotti, la descrizione a che serve? Però, diciamo, insieme rappresenterebbero una superchiave. Una chiave primaria o semplicemente chiave è, attenzione, una superchiave minimale. Diciamo, termine forse troppo complesso per dire una cosa più semplice. È inutile avere attributi superflui. Se mi basta il codice per differenziare i prodotti, la chiave è semplicemente il codice. Se mi basta la partita IVA per differenziare i fornitori, è sufficiente la partita IVA. Se mi basta la matricola per identificare gli studenti, è inutile che ci aggiunga il codice fiscale o il cognome. Non che non sarebbero chiave, ma sarebbero un'eccessiva chiave o superchiave. Quindi d'ora in avanti noi non ci occuperemo di superchiave, ma daremo per scontato che nel progetto, questo ve lo chiederò, cioè dovete farlo in sede di progetto d'esame, vi sarà chiesto di definire sempre soltanto chiavi primarie minimali, mai superchiavi. Ritengo un errore definire una superchiave. Okay. Vincoli di chiave di tipo di integrità.
Quindi a noi quello che interessa è la chiave primaria ed è l'unica che ci interessa definire davvero.
Ci serve anche, qui, diciamo si conclude, aspetta, c'è dentro un po' avanti, ecco qua. Ci sarebbe un ultimo vincolo, non meno importante degli altri, anzi, il vincolo di integrità referenziale. Che cos'è il vincolo di integrità referenziale? Riguarda le associazioni fra entità. Torniamo al nostro esempio di associazione fornisce tra fornitore e prodotto. Se esiste un'associazione fornitore e prodotto, significa che, e se imponiamo il vincolo di integrità referenziale, e questo ovviamente lo si deve fare quando si progetta e quando si implementa un database, Significa che non ci si può riferire all'altra entità senza che ne esista la chiave primaria dall'altra parte. Cioè, detto in parole povere,
la relazione fornisce che lei con un fornitore o un prodotto
non potrà mai definire una fornitura di un prodotto che non c'è, o non potrà mai essere relativa alla fornitura da parte di un fornitore che non c'è. Non potrò mai dire che il fornitore Rossi fornisce un prodotto e poi scoprire che il fornitore Rossi non è presente nella tabella dei fornitori. Come pure non potrò mai dire che Rossi fornisce il prodotto Coca-Cola e poi scoprire che il prodotto Coca-Cola non c'è nella tabella dei prodotti. Non si può fornire un prodotto che non c'è, non si può fornire una fornitura da parte di un fornitore che non c'è. Questo si chiama vincolo di integrità referenziale, e cioè è un vincolo fra, qui c'è scritto fra relazioni, ma inteso fra tabelle o entità. Quindi è un vincolo fra entità, che appunto è legato alle associazioni, che è usato per mantenere la consistenza, coerenza e integrità dei dati. Date due tabelle, no? Vedete qui R1 e R2, deve essere verificata le seguenti condizioni. Esiste un insieme di attributi della prima tabella che sono presenti nella seconda tabella. Questi attributi si chiamano chiave esterna, cioè, tanto per capirci,
se il prodotto è fornito da un certo fornitore, la associazione o relationship fornisce deve essere dotata dell'attributo che è relativo sia all'una che all'altra.
Se io fornisco qualcosa, il prodotto è fornito dal fornitore, allora l'attributo fornitore deve essere presente ed è chiave primaria nella tabella relazionata. Dove è presente nell'altra tabella, la si chiama chiave esterna e deve corrispondere alla chiave primaria della tabella referenziata.
Se io mi riferisco ai fornitori, qui metterò codice, scusate, partita IVA, stiamo portando avanti questo discorso, metterò nell'associazione dell'altra tabella partita IVA, e se qui dico partita IVA intendo dire la chiave primaria dell'altra tabella referenziata.
Potremmo fare un esempio diverso. Per esempio, immaginiamo le auto possedute da una persona, quindi una persona con il suo codice fiscale, per esempio, e poi l'auto posseduta dalla persona dall'altra parte. Una normale relazione, diciamo, uno a molti. Quando io dall'altra parte, alla tabella auto, dico che quell'auto è posseduta da quella persona, nella tabella auto andrò ad aggiungere come attributo l'attributo codice fiscale della persona che possiede l'auto. Il codice fiscale nella tabella auto non ha niente a che vedere con l'auto, appartiene alla persona. Allora l'attributo codice fiscale della persona presente nella tabella auto si chiama chiave esterna ed è chiave primaria nella tabella referenziata. Tipicamente il vincolo di integrità referenziale sostanzialmente si realizza mediante la presenza, ecco, questo lo potete, diciamo, annotare ufficialmente, perché qui ovviamente è detto in termini eccessivamente matematici. Nella pratica la chiave esterna è l'attributo chiave primaria dell'entità che si trova sul lato 1 dell'associazione. Ripeto, la chiave esterna è la chiave primaria di un'entità che si trova sul lato 1 di un'associazione, presente come attributo aggiuntivo nella entità che si trova sull'altro lato, che può essere lato molti o 1, semplicemente.
Quindi, se io ho le due entità, persona, auto, ipoteticamente legate da un'associazione, possiede uno a molti, nel senso che una persona può possedere più auto, ma un'auto è intestata a una sola persona, allora Invoca un vincolo di integrità referenziale, in questo caso, significa imporre la presenza dell'attributo chiave primaria del lato 1 della relazione, quindi codice fiscale della persona, come attributo presente nella tabella che si trova dall'altro lato, quindi nella tabella auto in questo caso. La presenza della chiave primaria della persona, codice fiscale, come semplice attributo nella entità auto, realizza integrità referenziale, consente di realizzare l'integrità referenziale. Qual è quindi, per dirla graficamente a vostro giudizio, l'entità referenziata in questo schema? L'entità referenziata nel modello che stiamo vedendo, persona e auto, l'entità referenziata è l'entità persona, quella che si trova sul lato 1, la cui chiave primaria, codice fiscale, è presente quindi come attributo referenziante nell'altra entità, l'entità auto, quella che si trova dall'altro lato, tipicamente il lato Monti. Quindi questa è la tabella referenziata persona. Questa è la tabella dell'entità referenziante auto. Perché ci sia il vincolo di integrità referenziale è quindi necessario che esista l'attributo o gli attributi chiave primaria dell'entità sul lato 1 come attributi dell'entità dall'altro lato. In questo modo si può realizzare il vincolo. In che cosa consiste il vincolo? Bene, consiste nel fatto che se io inserisco un'auto che ha una certa targa, immaginando che il codice fiscale sia un attributo obbligatorio, dovrò dire non solo la targa dell'auto, ma anche il codice fiscale del proprietario. Attenzione, ma il codice fiscale che vado a definire come chiave esterna della tabella auto deve già esistere preliminarmente come chiave primaria nella tabella persona. In sostanza, non posso registrare un'auto a fronte di una persona che non è stata già censita. Detto in termini matematici, un valore della chiave esterna di una tupla della prima tabella o è presente come valore nella chiave primaria della tabella referenziata o non viene fornito. Cioè, al massimo, nel caso che l'attributo sia non obbligatorio, io posso dire questa è la targa dell'auto, non ancora sono il proprietario. Ma se il proprietario lo so e metto un codice fiscale, quel codice fiscale deve già esistere come codice fiscale della tabella persona. Non posso mai registrare un'auto attribuendola al codice fiscale di una persona che non è stata già registrata nell'altra tabella. Questo è un vincolo di integrità referenziale. Il DBMS, quando viene imposto questo vincolo, farà in modo che non si possa mai inserire un riferimento a qualcosa che non esiste. Guardate che è di una potenza enorme questo, insieme agli altri vincoli di integrità semantica o di dominio che abbiamo dato, e alla presenza di una chiave primaria. Questi concetti rendono la progettazione di un database qualcosa di molto solido e molto funzionale, dove l'utente, neanche volendo, può fare errori. Ovviamente l'utente finale non farà gli errori in relazione alla bravura del progettista, perché questi vincoli qualcuno li deve introdurre. È chiaro che se il progettista non impone questo vincolo, in sostanza non ci mette l'attributo codice fiscale della persona nella tabella auto e lo lega con un vincolo di integrità referenziale, uno potrà inserire auto a fronte di proprietari che non esistono, ma non è colpa dell'utente. Quindi ovviamente a noi quello che interessa, e a me quello che interessa in sede di esame, è la capacità di una progettazione corretta. Se vogliamo dircela tutta, a me di Access non mi interessa proprio niente. Perché qualunque programmino che venga utilizzato poi per implementare un progetto è qualcosa di secondario. Se avete sbagliato il progetto, otterrete il database sbagliato.
gli utenti saranno costretti a usare un progetto sbagliato. Se avete progettato uno schema corretto, il database poi sarà corretto. Quindi attenzione, che quello che conta sono i vincoli di progettazione. Li dovete rispettare. Andando avanti, le operazioni che si possono effettuare sugli oggetti del modello relazionale, che non chiameremo più relazioni, ma tabelle, per quanto possiate incontrare il termine relazione, sono operazioni matematiche tipiche degli insiemi, perché per come è stata definita una relazione in senso di tabella, è stata definita come un sottoinsieme del prodotto cartesiano di, ma sottoinsieme insieme è. Quindi, in fin dei conti, le operazioni insiemistiche sono le operazioni tipiche che si possono fare e sono le operazioni che poi coinvolgeranno il linguaggio SQL nella pratica. Quali sono le operazioni di base per manipolare i dati di un modello relazionale? Sono quelle che costituiscono la cosiddetta algebra relazionale. Algebra intesa nel senso tradizionale come insieme di operatori e di oggetti su cui operare. Attenzione che questa algebra è chiusa, nel senso che ogni applicazione di un operatore relazionale a relazioni, cioè a tabelle, ha come risultato sempre relazioni, cioè tabelle. Quindi gli operatori dell'algebra relazionale operano su tabelle e producono tabelle. È molto semplice. In questo senso è un'algebra chiusa. Si possono utilizzare quindi le tipiche operazioni insiemistiche che spero abbiate già conosciuto e studiato. L'unione fra insiemi, che corrisponde a che cosa? Se io ho due tabelle e le unisco, ottengo una nuova tabella data da che cosa? Dall'unione, attenzione, delle colonne delle due tabelle e delle righe delle due tabelle. Quindi attenzione, l'unione fra due tabelle presuppone che le due tabelle abbiano le stesse colonne, perché le si mette in verticale una sotto l'altra. Ricordatevi, quando e se farete il termine dell'operazione nell'SQL è union. Quindi quando farete lo union tra due tabelle, lo potrete fare se le due tabelle hanno le stesse colonne in numero e dominio, e le potete semplicemente unire appiccicando le righe della seconda alla prima, e il risultato è una nuova tabellona che è data dall'unione di tutte le righe della prima tabella e della seconda tabella. Questo è lo union. Cos'è invece l'intersezione? Fra due insiemi è costituito dagli elementi di due insiemi che sono in comune all'uno all'altro. Attenzione, ancora una volta, l'intersezione fra due tabelle si può fare se le due tabelle sono omogenee, cioè hanno le stesse colonne dello stesso tipo. E l'intersezione sarà data da una terza tabella, come risultato, che contiene le sole righe comuni sia alla prima che alla seconda tabella. Poi basta avere questo come riferimento. La differenza invece che cos'è? La differenza fra due tabelle, l'operatore differenza insiemistico fra le due tabelle, ancora una volta tabelle omogenee, cioè tabelle che hanno le stesse colonne dello stesso tipo, è dato dalle colonne della prima tabella, scusate, dalle righe della prima tabella che non sono presenti nella seconda, quindi A-B. E l'insieme differenza righe della prima tabella che non siano presenti nella seconda tabella. L'ultimo operatore insiemistico che si può applicare è il prodotto cartesiano, sempre fra due tabelle, che dà come risultato sempre una nuova tabella. Attenzione, questa volta il prodotto cartesiano non ha nessuna necessità di essere applicato a tabelle omogenee. Io posso avere due tabelle completamente diverse, prodotto, fornitore e farne il prodotto cartesiano. In che cosa consiste il prodotto cartesiano della tabella prodotto per la tabella fornitore? In una nuova tabella dove io metto, questa volta, unisco tutte le colonne della prima tabella con tutte le colonne della seconda, quindi la tabella risultante avrà la somma delle colonne delle due tabelle. E tante righe, quante sono le combinazioni delle righe della prima tabella con tutte le righe della seconda? Facciamolo con un esempio concreto. La prima tabella prodotto, ripeto, io ho detto che il prodotto cartesiano tra due tabelle A e B è dato da una terza tabella C che ha come colonne l'unione di tutte, la somma di tutte le colonne della prima e della seconda tabella. Per cui se la prima tabella ha 5 colonne e la seconda ne ha 3, la terza tabella C ha 8 colonne. Il numero di righe della terza tabella è dato dalla combinazione, dal prodotto delle righe della prima per ciascuna riga della seconda tabella. Quindi se la prima tabella ha 10 righe e la seconda tabella ha 20 righe, la tabella C risultante avrà 10 per 20, 200 righe, data dall'accoppiamento di ciascuna riga della prima tabella con ciascuna riga della seconda tabella, anche ovviamente laddove non ha senso. Anche laddove non ha senso, ripeto. Per cui, se per esempio può avere senso che la riga relativa al prodotto Coca-Cola possa essere abbinata alla riga del fornitore che fornisce la Coca-Cola, e quindi questo può avere senso nel risultato finale, Coca-Cola col fornitore che la fornisce, una bella riga complessiva. Però, stando al prodotto cartesiano, la riga del prodotto Coca-Cola sarà anche abbinata a tutte le righe degli altri fornitori che non forniscono la Coca-Cola. Il prodotto cartesiano prescinde da qualunque vincolo di integrità referenziale e combina tutte le righe della prima tabella con tutte le righe della seconda, avendo quindi come risultato un numero di righe pari al prodotto della combinazione delle due, quindi 10 righe alla prima, 20 alla seconda, 200 righe. Ma in realtà di quelle 200 righe, casomai solo 7 hanno senso, perché solo 7 righe si combinano veramente. Ma qui entriamo in un'altra classe di operazioni, le operazioni relazionali in senso stretto, che sono sostanzialmente queste. Cominciamo dalla selezione. Che cos'è la selezione? La selezione è un'operazione che si applica ad una singola tabella, perché finora noi abbiamo parlato di operazioni insiemistiche applicate a due tabelle che danno come risultato una nuova tabella. Questa volta la selezione è un'operazione che si applica a una singola tabella e dà sempre come risultato una nuova tabella. Ma come opera la selezione? Sceglie un insieme di righe che soddisfano una certa condizione. Quindi selezionare delle righe di una tabella significa produrre una nuova tabella, tipicamente più piccola, intesa come numero di righe, le stesse colonne, ma le righe che soddisfano una certa condizione. Immaginate, vogliamo selezionare tutti i prodotti che si trovano in una certa fascia di prezzo. Quindi se la tabella prodotti ha 1000 righe, 1000 prodotti, e se la fascia di prezzo che mi interessa è relativa a 50 prodotti, la nuova tabella risultante avrà tutte le stesse colonne della tabella originaria, ma solo le 50 righe che mi interessano. Tipicamente si impone una condizione logica sui domini di valori selezionati e si ottiene una nuova tabella che ha normalmente un insieme di righe più piccolo, al limite anche nessuna riga, perché se nessun prodotto si trova in quella fascia di prezzo, io potrò avere una nuova tabella che ha 0 righe, ma questo è possibile, non l'abbiamo detto espressamente, ma attenzione, che il risultato dell'applicazione di un operatore relazionale può anche essere una tabella vuota, cioè una tabella che ha 0 righe. Questo per quanto riguarda la selezione. Vediamo che cos'è la proiezione. La proiezione riguarda questa volta la estrazione di colonne e non di righe. Immaginate nella tabella fornitore che ci siano gli attributi partita IVA, chiave primaria, ragione sociale, per esempio località, città del fornitore. E immaginate che l'esigenza informativa porti a chiedersi in quali città io ho i fornitori, cioè quali sono le città in cui io ho i fornitori. Non mi interessano i fornitori in sé, ma voglio sapere le città, che sono Milano, Torino e Genova. Questo lo si ottiene molto semplicemente proiettando la tabella fornitore sulla semplice colonna città, eliminando le colonne partita IVA e ragione sociale. Questa è un'operazione di proiezione. In sostanza la proiezione elimina una o più colonne della tabella originaria, producendo una nuova tabella che ha le sole colonne che mi interessa mantenere. Attenzione però, piccolo inghippo che può capitare. Quando io faccio una proiezione, potrei per esempio aver eliminato la colonna chiave primaria, il che significa che potrei avere nel mio risultato più righe uguali. No? Se io ho più fornitori a Milano, avendo eliminato la partita IVA e ragione sociale, mi troverò Milano, Milano, Genova, Genova, Milano, Genova, Foggia, Milano. A quel punto può essere utile che nell'operazione di proiezione si dica anche non eliminami le righe duplicate. Quindi la proiezione può produrre o no righe duplicate, a seconda di come chi fa l'operazione chiede al sistema di comportarsi. Ad essere pignoli, nel modello relazionale non possono esistere tabelle con righe esattamente identiche. Non dovrebbero esistere tabelle con righe esattamente identiche. Le tabelle vere e proprie, quelle originarie, sicuramente sì, perché posseggono la chiave primaria. Questo può capitare solo per le tabelle derivate da applicazione di operazioni insiemistiche di questo tipo o di selezione. Per cui l'operazione di proiezione sappiamo che può correre il rischio di produrre una tabella anomala, cioè che può avere più righe duplicate. Dopodiché l'operatore può dire no, guarda, eliminami anche le righe duplicate. Per esempio nell'SQL questo equivale ad aggiungere la parola distinct all'operazione di proiezione. Ma questo lo vedremo nei dettagli dopo. Che denominazione non serve a niente. Parliamo del join invece. Il join è qualcosa di simile al prodotto cartesiano e quindi mette insieme due tabelle qualunque. Producendo una terza tabella che ha le colonne date dalla somma delle colonne delle due tabelle di provenienza, no? Come abbiamo detto già per il prodotto cartesiano, ma con una piccola differenza. Non accoppia stupidamente tutte le righe con tutte le righe. Bensì, ogni riga della prima tabella verrà accoppiata alle sole righe della seconda tabella che condividono un valore comune di una colonna o colonne in comune. Esempio concreto, ripeto, il join è un prodotto cartesiano ridotto dove le righe della prima e della seconda tabella vengono combinate esclusivamente se hanno dei valori in comune su determinate colonne prestabilite. Guardate da capo l'esempio persona auto. Presupponendo quindi che le due tabelle, in questo esempio persona e auto, abbiano almeno una colonna in comune, e noi sappiamo che la colonna in comune in questo caso qual è? È proprio la chiave esterna, e cioè codice fiscale della persona, che è presente come chiave primaria nella tabella persona e come chiave esterna nella tabella auto. Quindi hanno almeno questa colonna in comune. Allora, quando io farò il join fra queste due tabelle, otterrò una terza tabella che ha tutte le colonne della tabella persona, cognome, nome, cioè, tutte le colonne della tabella auto, targa, marca, modello, quello che volete, ma le sole righe in cui una persona viene accoppiata alle sue auto. Quindi la persona con un certo codice fiscale ha tre auto, ci saranno tre righe e non 300. Poi l'altra persona, tante righe quante sono le sue auto, e così via. In teoria potrebbe non esserci anche nessuna riga, però nel caso peggiore. Quindi possiamo dire, dal punto di vista insiemistico, che l'operazione di join è il sottoinsieme dell'operazione di prodotto cartesiano, dove vengono combinate le sole righe che hanno dei valori in comune fra le colonne in comune. Questa è la definizione più pratica che possiamo dare. Ovviamente questa per una presentazione teorica, poi faremo tutta una serie di esposizioni pratiche su questo, perché altrimenti poi risulta un po' fumoso, però è importante che la teoria venga detta, perché è così. Una considerazione riguarda il theta join. Allora, adesso che vi ho raccontato il join, io vi ho detto le righe che si accoppiano perché hanno il valore uguale nella colonna, nelle colonne in comune. Quindi io mi aspetto di accoppiare una riga persona con una riga auto perché il valore del codice fiscale è uguale da una parte e dall'altra. Quando l'operatore di join è uguale, l'uguaglianza, si chiama equijoin o semplicemente join. Ci potrebbero essere situazioni, ma qui diciamo andiamo veramente troppo nello specialistico, ma la teoria lo prevede, in cui l'operatore di accoppiamento del join non è l'uguale, ma può essere, che ne so, il diverso, o il maggiore uguale, o il maggiore o il minore. Cioè qualunque operatore di accoppiamento relazionale fra le due tabelle potrebbe funzionare. Quando si applicano operatori diversi da quello naturale, che insomma è l'uguale, si parla di theta join. Per quanto ci riguarda, non vi spaventate, l'unico join che ci interessa è l'equijoin, cioè il join per antonomasia. Non ci sarà mai un join in cui avremo operatori diversi. Potrebbero capitare situazioni nelle quali io voglio vedere quali sono le auto che non possiede Tizio, che non possiede Tizio. Allora dovrebbe essere applicato l'operatore di diverso e non di uguale, no? Perché io accoppierei le righe che soddisfano i criteri di diversità e non di uguaglianza. Nella normalità, e per quanto ci riguarda, noi utilizzeremo esclusivamente operatori di join normale, cioè di equijoin, join con l'uguaglianza. Non vi preoccupate del theta join. Se vi dovesse capitare, leggendo testi o dispense, un ultimo termine sul join, è relativo al join naturale. Si chiama join naturale il join che nella tabella risultante presenta una sola volta le colonne comuni, non ripetendole inutilmente. Per cui se io ho la colonna codice fiscale comune sia a persona che auto, nella tabella risultante dal join non troverò codice fiscale due volte, se il join è un join naturale. Perché io in teoria dovrei avere tutte le colonne, della prima e della seconda, e quindi la colonna in comune sarà presente due volte. Se faccio un join naturale, invece, la colonna comune è presente una sola volta, in questo caso un join naturale. Abbiamo visto che il modello relazionale, che è basato sulla teoria degli insiemi, e su oggetti, le tabelle, originariamente chiamate relazioni. Allora, in questo esempio abbiamo una tabella, cioè relazione clienti, che è strutturata con una serie di informazioni o attributi o campi che sono le colonne, in questo caso codice, nome, città, zona, Un vincolo fondamentale, che poi riprenderemo meglio perché affronteremo un concetto specifico del modello relazionale, che è la normalizzazione dei dati, lo vediamo più in là. Comunque, alcune caratteristiche fondamentali che una tabella di un modello relazionale deve possedere sono queste. La tabella è strutturata in colonne, gli elementi della tabella sono contenuti nelle righe o record della tabella, gli attributi, questo l'abbiamo già preannunciato parlando del metodo di progettazione, gli attributi sono valori elementari dello stesso tipo, per cui per esempio la colonna zona, se prevede che l'attributo è fatto di due lettere, tutti gli attributi zona per tutti i clienti saranno di due lettere, non potranno essere differenti. La cosa importante è la presenza della chiave primaria, cioè di quell'insieme minimo di attributi che identificano univocamente le righe della tabella, e soprattutto, questo non lo abbiamo detto espressamente, ma essendo degli insiemi dovrebbe risultarvi ovvio, l'ordine non è rilevante. Sono insiemi, come sapete, due insiemi sono identici purché abbiano gli stessi elementi, non ha alcuna influenza il fatto che gli elementi siano elencati prima o dopo. Io estenderei questo concetto non solo alle righe ma anche alle colonne, nel senso che se la schema della tabella prevede codice, nome, città e zona, e casomai lo cambio e faccio codice, città, nome e zona, il contenuto informativo assolutamente non cambia, come pure non cambia per il fatto che il cliente Rossi con codice C01 stia nella prima o nella settima riga. Da che cosa invece dipende l'identificazione delle righe? Dai valori della chiave primaria, mai, anche se Access purtroppo lo fa, dalla posizione della riga. Quando voi scorrete gli elementi di una tabella Access, lui vi dice anche prima riga 1, riga 2, eccetera, e potete andare a una certa riga, ma non ha nessuna influenza sul modello in sé. Quindi queste sono le caratteristiche fondamentali. E aggiungendo il fatto che i valori all'incrocio di una colonna e di una riga devono essere elementari, cioè non possono esistere attributi multivalore, queste sono le caratteristiche che definiscono una tabella del modello relazionale, che come tale si dice anche che è normalizzata in prima forma. Cioè, quando una tabella di modello relazionale è strutturata con queste caratteristiche, si dice che è in prima forma normale. E non può non esserlo, perché se no, se avesse, che ne so, attributi multivalore, non sarebbe proprio una tabella del modello relazionale. Quindi questi sono i requisiti fondamentali, soprattutto l'ordinamento irrilevante, la presenza della chiave primaria, la assenza di attributi multivalore. Sono le caratteristiche fondamentali e il fatto che gli attributi, cioè una colonna, appartenga a un unico dominio comune di valori, quella colonna definisce la struttura base o prima forma normale di una tabella del modello relazionale. Qui sono sintetizzate le caratteristiche. La chiave esterna, ne abbiamo fatto cenno prima, nel modello relazionale non è altro che, come abbiamo già evidenziato lì, la ripetizione nell'altra tabella della chiave primaria della tabella referenziata. In questo caso stiamo ipotizzando che esistano due tabelle, la tabella clienti con codice, nome, città e zona e con chiave primaria codice, e la tabella zone che ha il codice della zona e la descrizione in chiaro della zona. Se quindi per esempio nella tabella clienti noi diciamo che un cliente appartiene alla zona NW o alla zona CN, e nella tabella zone a ciascuna di queste zone corrisponde una descrizione per esteso, se vi è un collegamento qui rappresentato fisicamente dalla linea tratteggiata fra le due tabelle, significa che collegamento di integrità referenziale, significa che innanzitutto a monte esiste una relazione fra le due tabelle, la relazione uno a molti, che prevede che un cliente appartenga ad una zona, ma in una zona possono esistere più clienti. Quindi qual è il lato 1 di questa associazione? Ricordatevi, zona, giusto? che è sempre sul lato della tabella referenziata. Quindi è la tabella clienti che referenzia le zone. Zona sul lato 1, clienti sul lato molti. Perché esiste il vincolo di integrità referenziale, è quindi necessario che la chiave primaria della tabella zone, e cioè il codice zona, sia presente come attributo nella tabella referenziante clienti. Infatti, eccolo qui. Questo attributo nella tabella clienti si chiama chiave esterna, mentre è chiave primaria nella tabella zone, la tabella referenziata. Ok, quindi questo è il concetto di chiave esterna, che ritroviamo pari pari nel modello relazionale, niente di differente. Allora, il problema delle tabelle del modello relazionale è che possono esistere delle potenziali anomalie o, se volete, non normalizzazioni. In che cosa possono consistere? Dato per scontato che una tabella in prima forma normale deve esserci per forza, perché deve possedere queste caratteristiche: ordinamento irrilevante, presenza della chiave primaria, valori elementari non multivalore. Detto questo, una tabella potrebbe presentare delle dipendenze funzionali o ridondanze, che adesso vediamo, che possono rendere complicata la gestione del database. Per eliminare queste anomalie si dice che bisogna normalizzare o ridurre la tabella in relazioni più semplici. Allora, immaginate che ci sia una sola tabella clienti con anche la descrizione della zona presente nella stessa tabella clienti. Questa anomalia consiste nel fatto che se io ho due clienti, per esempio il cliente Rossi e il cliente Calvi, entrambi appartenenti alla zona NW, la relativa descrizione della zona nord-ovest va ripetuta inutilmente dove in realtà non ha senso. Mentre ha senso mantenere una sigla NW, la descrizione, per esempio, io potrei sbagliare. Nella prima riga scrivere nord-ovest, nella seconda scrivere nord-ovest, eppure è sempre la zona NW. Questa è una anomalia. Da che cosa ce ne accorgiamo? Dal fatto che c'è un attributo che non dipende dalla chiave primaria della tabella in cui è inserito, ma dipende da un altro attributo che non è chiave primaria della tabella. In parole povere, l'attributo descrizione della zona dipende dal codice del cliente o piuttosto dal codice della zona? Ma il codice del cliente è la chiave primaria della tabella del cliente. E quindi abbiamo un attributo descrizione zona che non dipende dalla chiave primaria della tabella in cui è inserito. Quindi, come dire, un attributo abusivo che ci fa lì dentro. Il processo di normalizzazione consisterà, come vedremo, nell'eliminare, ma non nel perderlo, nell'eliminare quell'attributo e nell'inserirlo in una nuova tabella, qualora già non esista, che avrà come chiave primaria l'attributo da cui dipende, quindi codice zona. D'altronde l'abbiamo già visto. Il risultato finale è togliere descrizione zona dalla tabella clienti e, insieme all'attributo codice zona da cui dipende, creare una nuova tabella zone dove finalmente l'attributo descrizione zona dipende dalla sua chiave primaria codice zona e non ha più nulla a che vedere. Non si è perso però il legame logico con la tabella clienti, perché la chiave esterna codice zona consente di legare ancora le due tabelle. Per cui, se io volessi sapere per il cliente Rossi qual è la denominazione della zona di appartenenza, lo saprei seguendo il vincolo di integrità referenziale. Farei il cosiddetto, come si dice, ricordate l'operatore? Join. Se noi facciamo il join fra le due tabelle, noi accoppieremo la prima riga con la seconda riga dell'altra. Vedete, il primo cliente appartiene alla zona NW, che è la seconda riga della tabella zona. Allora, verrebbero proprio prese fisicamente queste informazioni del gioco, appiccicate qui.
la tabella risultante sarebbe l'unica tabella che ha codice, nome, città, zona del cliente e descrizione zona, laddove si accoppia. Quindi F doppia si accoppierebbe con nord-ovest, CN si accoppierebbe con centro-nord, ne avrei tutte nella tabella risultante di informazione. Quindi la chiave esterna è il meccanismo concreto con il quale si possono realizzare i giochi in maniera sicura e affidabile. Questo è il processo di normalizzazione. Vedremo bene quali sono le varie anomalie, perché questo è un esempio, ma non è l'unica, ci sono altri problemi. Dei linguaggi del DBMS abbiamo già parlato. Il Data Definition Language, che cos'è? È il linguaggio che definisce lo schema dei dati. Per esempio, può servire ad attribuire il nome ad una tabella o ai campi, colonne o attributi di una tabella. Serve a definire la lunghezza dei campi, il codice zona in due caratteri, oppure il codice di avviamento postale in cinque cifre. Tipo dei campi, numero piuttosto che carattere, piuttosto che data, piuttosto che valore monetario, e quindi quello che sapete anche chiamarsi dominio dei valori, si chiama anche tipo del campo in Access, chiave primaria, gli attributi che costituiscono la chiave primaria, le eventuali viste o schemi esterni che gli utenti potranno vedere, questo viaggio lo vediamo in seguito, i vincoli di dominio, ricordate i vincoli di controllo sui dati, lo stipendio dell'impiegato non può essere minore o uguale di zero. È un vincolo di dominio o di integrità semantica o di controllo sui dati ed eventuali procedure automatiche da attivare, questo non lo vediamo, per eventi specifici. Immaginate per esempio che ci sia in un database aziendale il dipendente e i figli e il dipendente va via dall'azienda, i figli che ci stanno a fare? Se ne andranno insieme al dipendente. Allora potrebbero esistere delle procedure automatiche che quando viene cancellato un dipendente dalla tabella dei dipendenti vengono cancellati i relativi figli nella tabella dei figli. Potrebbero esistere dei meccanismi automatici chiamati anche trigger che fanno questo. Ve lo dico che esistono, non so, questo supera la nostra. Poi il linguaggio per manipolare i dati, detto anche data manipulation language, inserire, modificare, cancellare dati, o come si dice tecnicamente insert, update, delete di righe di tabelle. E poi quel linguaggio che talvolta viene visto come sottoinsieme del DML, ma secondo me è bene vedere a parte, query language, che si basa sostanzialmente sulle operazioni che vi ho detto prima. Le operazioni insiemistiche, quali erano le operazioni insiemistiche? Unione, intersezione, differenza insiemistica, prodotto cartesiano. E le operazioni che costituiscono ancora l'algebra relazionale di selezione di righe su condizione, ricordate, di proiezione di colonne o di fusione, join, di due tabelle su colonne in comune. Queste le abbiamo già esaminate. Bisogna vedere in pratica poi come si scrivono queste operazioni. Vediamo degli esempi, comunque, per non lasciare tutto troppo teorico. Per esempio, una operazione di selezione. Vi ricordo che l'operazione relazionale di selezione estrae delle righe producendo una nuova tabella che normalmente è più piccola in termini di righe della tabella originaria. Qui che cosa abbiamo scritto? In un ipotetico linguaggio che non è ancora il linguaggio SQL. Select from clienti where zona uguale devo doppio. In italiano, seleziona dalla tabella clienti tutte le righe laddove la colonna zona ha il valore NW. In sostanza abbiamo estratto dalla tabella originaria, che immaginate poteva avere 100 righe, una nuova tabella che ha due sole righe relative ai due soli clienti, ipoteticamente, che appartengono alla zona nord-ovest. Quindi normalmente la tabella risultante ha la stessa struttura della tabella di partenza, ma normalmente meno righe. In questo caso la condizione è zona uguale LW. Altro esempio, una sorta di join. Join cliente zona uguale cliente zona uguale zona.zona. Cioè fondimi le due tabelle clienti e zona, dandomi come tabella risultante una tabella che ha tutte le colonne della prima e della seconda, non ripetendo l'eventuale colonna in comune. In questo caso si parla di naturale. E mettimi nel comune sulla colonna in comune in zona. Notate che qui c'è una nuova terminologia, qui c'è scritto where clienti.zona uguale zone.zona. Perché ho fatto questo? Perché ci può essere ambiguità. Sia nella tabella clienti che nella tabella zone c'è un attributo colonna che si chiama uguale zona. Se scrivessi zona uguale zona, diciamo, potrebbe non essere chiaro quale colonna da quale tabella. Invece, quando c'è questa ambiguità, la si può risolvere esplicitando la tabella punto la colonna. Quindi clienti punto zona significa la colonna zona della tabella clienti. È una denominazione esplicita che aiuta nell'eventualità di ambiguità. Il join come risultato avrebbe l'accoppiamento delle sole righe che hanno un valore in comune del codice zona, come abbiamo già detto in precedenza. Terzo esempio, project città zona from clienti. Che significa? Che io voglio proiettare della tabella clienti le sole colonne città zona. Per cui io voglio sapere in sostanza quali città è relativa zona geografica o clienti, ma non voglio sapere quali clienti, con l'eventuale eliminazione delle righe ripetute. Qui non è detto espressamente, potrei in teoria avere delle righe ripetute. Sappiamo bene che esistono queste altre operazioni, le abbiamo dette, le ripetiamo, l'unione tra due tabelle è, guardate qui, è più evidenziato in verticale, perché le due tabelle A e B che si uniscono devono avere la stessa struttura, cioè le stesse colonne. Il risultato è la somma delle righe della prima e della seconda. L'intersezione delle due tabelle, ancora una volta in verticale perché devono avere la stessa struttura, è data dalla zona centrale, vedete, delle sole righe in comune, mentre la differenza A meno B è la tabella A meno quella parte che è comune alla tabella B. Il DBMS, cioè il Database Management System, talvolta per aiutare gli utenti, specialmente gli utenti occasionali, se ricordate la definizione data all'inizio, avevamo Database Administrator, gli utenti progettisti, i programmatori, gli utenti terminalisti e gli utenti occasionali. Tipicamente l'utente occasionale si siede, fa delle interrogazioni e va via, non fa vere e proprie applicazioni. C'è una parte del DBMS che viene in aiuto agli utenti occasionali, cosiddetto Query by Example, che consente di definire in maniera guidata l'interrogazione sui dati in maniera intuitiva. Poi insomma, lo potete vedere, ma se avete mai fatto una query in Access dovreste intuire, perché c'è una griglia già pronta con i valori, voi mettete dentro i valori che vorreste e lui applica poi la query e vi dà il risultato. Quella è una query guidata da esempio, cioè da dati di esempio che voi inserite. Chiama query by example. I DBMS offrono poi, e questo è presente anche in Access per esempio, un generatore automatico di tabulati di stampa, report generator. Se avete mai realizzato un report in Access, sapete di che cosa sto parlando. Dovete farlo. Un generatore automatico di maschere. Avete mai prodotto una maschera in Access? Questo bisognerebbe anche averlo fatto. Fuori un generatore, ormai la prossima volta vedremo in dettaglio queste cose in laboratorio. Linguaggio addirittura di programmazione vero e proprio, che consente di scrivere vere applicazioni che i famosi utenti progettisti programmatori possono realizzare. Noi non ci spingeremo fino a tanto. Vediamo altri concetti importanti però. Concetto di indici e chiavi. Quando si definisce una chiave primaria, implicitamente si impone un ordinamento sull'attributo o gli attributi che compongono la chiave. Cioè se per esempio nella tabella clienti noi diciamo che c'è la chiave codice cliente, implicitamente il sistema mantiene, senza che noi glielo chiediamo, un ordinamento sulla base della chiave primaria, per cui verrà prima il cliente con codice C01, poi quello con codice C04. Se invece, per esempio, gli chiediamo un ordinamento alfabetico sul nome del cliente, il sistema manterrà un altro indice dove mette in ordine alfabetico in base al nome del cliente. Però, per la tabella clienti, può darsi che questa sequenza non corrisponda alla realtà. Cioè, se è arrivato prima rossi, poi bianchi, poi verdi, io non ce li ho in ordine alfabetico. Perché il sistema possa mantenere un ordinamento che possa essere su qualunque attributo, non necessariamente la chiave primaria, quella lo fa già di suo, ma noi potremmo chiedergli ulteriori indici o chiavi secondarie di ordinamento. Ripeto, il nome è il caso più frequente. Io ho una tabella di 1 milione di clienti in ordine di chiave primaria, però quando la vado a stampare, immaginate l'elenco telefonico, chi si sognerebbe mai di non stamparlo in elenco in ordine alfabetico? Quando mai troveremmo altrimenti un utente? Quindi, se immaginate che questa invece deve essere una tabella clienti, una tabella utenti telefonici, è indispensabile un indice alfabetico. Però, se gli abbonati mano a mano sono arrivati, come sono arrivati, mica arrivano in ordine alfabetico quando uno si abbona al telefonicamente. Cosa fa allora il sistema? Separatamente dalla tabella vera e propria, mantiene una tabellina fatta sostanzialmente di due colonne. In una colonna ci mette la colonna su cui vogliamo l'ordinamento, in questo caso la colonna nome. Una seconda colonna che invece gli dice qual è la posizione fisica nella tabella vera e propria dove si trova l'elemento in questione. Per cui se nell'ordinamento verrà prima Bianchi, poi Carli, poi Fazio, Bianchi effettivamente invece è il secondo nella tabella cliente. E allora accanto al nome Bianchi ci sarà il fatto che la posizione effettiva è la 2. Come pure se Carli, che è il secondo nell'ordinamento, ma è il quinto fisicamente, avrà un riferimento, un puntatore al fatto che è il quinto lì. In questo modo, quando il sistema scorre l'indice, saprà dove andare a prendere i dati correttamente, scorrendo l'indice giusto. Questo ovviamente non vi deve spaventare, perché è un meccanismo che il DBMS mantiene per conto suo. Ed è una cosa che vedremo anche in Access, perché oltre alla chiave primaria, in Access è possibile definire gli indici aggiuntivi. Lui lo fa così, perché? Perché può utilizzare una cosa molto importante, che è la ricerca binaria, o logaritmica, o dicotomica, non so adesso se avete usato, sentito mai questi termini. La ricerca binaria è il meccanismo con cui voi consultate l'elenco telefonico. Voi potete consultare anche l'elenco telefonico di New York. Voi potete avere 10 milioni di abbonati. Ma cosa fate più o meno normalmente? Aprite questo librone al centro per rendervi conto se l'abbonato che state cercando, se l'avete beccato, beh, siete proprio super fortunati. Normalmente che succede? Uno poi si deve ricondurre a visitare la parte sinistra o la parte destra dell'elenco, la quale riaprirà di nuovo più o meno a metà e fino a quando non ci si riduce a un solo elemento. Allora o c'è o non c'è. Questi continui dimezzamenti, se li guardate al contrario, sono dei raddoppi. Cioè, se partite dall'elemento singolo e raddoppiate, 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 alla fine dovete raddoppiare tante volte fino a quando 2 elevato a n è pari ai 10 milioni di abbonati. Ma cercare quel numero n per cui 2 elevato a n è pari al numero dell'elenco significa cercare il logaritmo in base 2, no? del numerone in questione. Quindi si chiama ricerca anche logaritmica, perché al massimo si faranno, al massimo, se proprio ci va male, logaritmo in base 2 di n tentativi. Guardate che su un elenco di 100.000 persone, se fosse disordinato, voi dovreste scorrerlo, e se vi va male 100.000 volte. Se invece è ordinato, voi farete al massimo logaritmo in base 2 di 100.000 tentativi, il che significa che al massimo farete 17 tentativi. 17 rispetto a 100.000 è un bel guadagno. Quindi capite quanto sia importante per la gestione dei dati, di dati enormi, grossi volumi di dati, la presenza di indici ordinati che presuppongono la possibilità di ricerche di questo tipo, molto efficienti. Questo è fondamentale nella gestione dei database. Il linguaggio SQL è la realizzazione pratica, nel caso dei database relazionali, di quanto abbiamo detto finora, cioè della possibilità di definire i dati in un certo modo, di manipolare i dati in un certo modo e di interrogare i dati. Tutte queste operazioni, Data Definition Language, DDL, Data Manipulation Language, DML, Query Language, QL, sono tutte incorporate in un unico linguaggio, nel caso del modello relazionale, chiamato semplicemente Structured Query Language. Ma questo non deve trarre in inganno, perché potreste pensare che faccia solo query. Niente affatto, fa tutto. Fa query, ma fa anche inserimento, cancellazione, modifica di dati e fa definizione dello schema dei dati. Quindi riguarda tutto quanto. Fu proposto dall'IBM, dall'inventore del modello relazionale Edgar Codd, e poi ha subito varie standardizzazioni attuali, diciamo attualmente è in corso di standardizzazione la versione SQL 3, incorpora la nuova versione, alcuni concetti di gestione a oggetti, si sta andando pian piano verso un modello a oggetti, ma non è ancora completamente. Vediamo alcuni esempi, cominciando da quello che è il linguaggio di definizione dei dati, e cioè i comandi DDL. Qual è l'oggetto principale nello schema di un database? Quelli che chiamiamo nel progetto grafico entità e che nel modello relazionale chiamiamo tabelle. Come si crea una tabella? I comandi pratici sono, ecco, il comando pratico è questo qui, create table. Dopodiché si mette il nome della tabella, per esempio un'ipotetica tabella dei dipendenti potrebbe essere chiamata personale, e quindi create table personale, il nome che attribuiamo noi alla tabella, fra parentesi tonde l'elenco degli attributi o colonne che compongono la tabella. E quindi in questo caso, per esempio, matricola, cognome, nome, codice fiscale, data di assunzione, livello di stipendio e importo dello stipendio base. Ciascuno di questi campi o colonne è accompagnato dalla descrizione del suo tipo di dati o dominio di valori. Quindi lì c'è scritto che il tempo personale, aperta parentesi tonda, matricola, il nome dell'attributo, c'ha di 5 fra parentesi tonda, che significa è un campo alfanumerico di 5 caratteri. In più c'è anche l'attributo not null, not now. Vi ricordate la discussione se un attributo è opzionale o obbligatorio? In realtà gli attributi sono normalmente opzionali, cioè se non si dice niente, nel modello relazionale un attributo viene creato opzionale, ma se lo si vuole obbligatorio bisogna dire che non può avere valori nulli. Quindi la parola not null, che accompagna la definizione dell'attributo, indica che quell'attributo è obbligatorio. Gli altri, cognome, chart di 30, nome, chart di 20, chart di 16, assunto, date, livello, sponente, scritto base, indice, sono tutti eventualmente opzionali. L'unico campo obbligatorio è la matricola del dipendente, in questo caso. Normalmente una istruzione SQL, un comando SQL, termina con punto e virgola. Non tutti i DBMS lo esigono, ma se prendete l'abitudine di mettercelo, non sbagliate. Avete visto prima che i vari attributi sono di tipo carattere, data, numerico. In generale, nell'SQL, qui purtroppo molto dipende dai singoli DBMS. Non tutti i DBMS adoperano le stesse tipologie. Comunque, diciamo, io qui mi riferisco sostanzialmente a un DBMS liberamente disponibile che potreste scaricarvi dal sito di Microsoft, che gira sotto Windows, che è SQL Express. si chiama SQL Server Express, versione Express che è gratuita, che potete scaricarvi,
che prevede queste tipologie molto simili alla versione
2003 successiva di Access, perché Access nella versione 2003 prevede queste stesse tipologie di dati. Un attributo quindi può essere di tipo stringa alfanumerica di caratteri.
No, prima il programma stringante.
SQL Express si chiama. Se lo cercate sul sito Microsoft o su Google, metteteci download SQL Express e vedrete sufficienza. Quindi un attributo può essere di tipo char. Quando è di tipo char, e fra parentesi tonde è specificato il numero di caratteri, quell'attributo ha una lunghezza fissa, cioè char di 5 significa sempre 5 caratteri. Per cui se per esempio i caratteri che vengono messi sono 3, verranno aggiunti due spazi dal sistema. Quindi è sempre lungo 5 caratteri l'attributo di tipo char. Mentre l'attributo di tipo varchar è un attributo che può avere al massimo tot caratteri, quindi varchar di 5, se gliene mettete 3, ce n'è 3. Stringa lunghezza variabile, stringa lunghezza fissa. Bit. Il tipo di dato bit è un tipo che, come dice la parola stessa, può essere solo di due valori, 0 o 1, o se volete vero e falso, in maniera equivalente. Valore logico. Poi ci sono vari tipi di dati interi. L'intero più piccolo è per esempio tiny int, intero piccolino, small int, intero piccolo, integer, intero. Questi sono comunque tutti valori interi, cioè che tiny int, dicevamo, 8 bit, per cui può avere un massimo di valori che vanno, tenendo conto del segno, da meno 128 a più 127, o non tenendo conto del segno, da 0 a 255, diciamo un po' piccolino. Se volete qualcosa di più, small int 16 bit, che va da meno 32.000 più o meno a più 32.000. Anche qui però, se avete bisogno di valori maggiori, dovete rivolgervi a integer. 32 bit con segno che va a più o meno 2 miliardi e mezzo. Se anche questo dovesse essere insufficiente, esiste una definizione generica di numero decimale intero con eventuale virgola, decimal, che prevede, o numeric, dipende dalla tipologia, comunque decimal, fra parentesi tonde, un numero virgola un altro numero, che indica il primo numero, quante cifre in totale noi vogliamo dare alla rappresentazione, secondo numero indica quante cifre dopo la virgola. Quindi per esempio dire che un dato è di tipo decimal 5,2 intende dire che è un dato che ha tre cifre intere prima della virgola e due dopo la virgola. In questo caso potete arrivare a un massimo di 18 cifre, che quindi supera tranquillamente i 2 miliardi e mezzo di bit. Non citato espressamente, ma qui per esempio nel caso particolare di valori monetari si può usare il tipo di dato money, che è inutile spiegare che cosa significhi, valuta in italiano, e consente di rappresentare fino a 15 cifre intere e 3 cifre decimali. È fisso, diciamo 15 più 3, e corrisponda tipicamente ai valori monetari, per esempio euro, dollaro, eccetera. Quindi se volete è semplicemente un caso particolare di decima, è come se fosse decima 18,3 e voi lo chiamate money. Poi ci sono i cosiddetti numeri floating point, quelli esponenziali, quelli che per esempio trovate in una casella, in una cella di Excel, quando mettete un numero eccessivamente grande e lui per esempio ve lo rappresenta come 3.5 e più 7. Quando notate, vedete la notazione esponenziale, la E significa per 10 elevato a. Questi sono i cosiddetti numeri floating point, dove la virgola può andare a piacimento avanti e indietro, mentre quelli di prima erano decimali a lunghezza fissa. Una volta che detto che sono due cifre decimali, sono sempre due.
Rigando del caso base, intorno alle 6-7 cifre di precisione, float, il doppio, intorno alle circa 14 cifre di precisione,
per un esponente che è per 10 elevato alla 38,
in questo caso per 10 elevato a 128,
più o meno, che sono numeri enormi,
ovviamente, nel caso non abbia bisogno di questi numeri. Un caso particolare invece merita il tipo di dato cronologico, date time.
Date time mette insieme sia data che ora, diciamo, è un eventuale timestamp, un datario, per cui voi potete specificare una data ed eventualmente aggiunta anche un orario, per cui, che ne so, 9 novembre 2009, 13.05, cioè un dato completo, o solo la parte data, in quel caso si assume sempre 00, cioè mezzanotte, come parte time.
Questi sono i tipi di attributi che in SQL Express e nei DBMS, diciamo, tipo Microsoft, potete ritrovare.
E ci fermiamo qui, la prossima volta concluderemo con caratteristiche aggiuntive, vedremo degli esempi di scrittura di comandi.